Sephora.
Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
Eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano. Rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente. Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco DOC. Prosecco DOC Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
One Podcast.
Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. Siamo alla fine del mese di agosto 2014 e Alabi, padre Graziano, viene interrogato per più di 7 ore. Un interrogatorio che avrà un'importanza fondamentale in tutta questa storia. Le sue risposte, infatti, non soddisfano gli inquirenti, anzi, il parroco appare quantomeno reticente e cade in diverse contraddizioni durante il lungo interrogatorio. È a questo punto che scoppia definitivamente il caso. Padre Graziano viene ufficialmente indagato per sequestro di persona. Ecco il parere del giornalista Luca Serafini riguardo a questo interrogatorio che si rivelerà poi decisivo.
Poi saranno disastrose le dichiarazioni che il prete, cercando abilmente di allontanare da sé ogni sospetto, farà anche con gli stessi inquirenti. Dirà che quel giorno Guerrina voleva assolutamente andare in canonica a cucinare il coniglio per i preti, che voleva rimanere lì e fare l'amore con lui. E che lui le disse che la porta della canonica era aperta. Messaggi questi che non esistono, perché poi quando viene sequestrato il telefonino a padre Graziano tutto è stato cancellato. Padre Graziano non ammetterà mai di aver toccato con un dito Guerrina e poi introdurrà una figura che è diventata così molto particolare, evanescente, di fantasia, la figura di zio Francesco, un personaggio fantomatico che secondo la sua narrazione avrebbe preso in custodia Guerrina a partire da quel primo maggio e con il quale avrebbe avuto addirittura un incontro padre Graziano in canonica il 10 di maggio con questa donna che praticamente era sotto l'ala del fantomatico zio Francesco e cercava una vita diversa.
Quindi, come raccontato da Luca Serafini, durante l'interrogatorio viene fuori per la prima volta il famoso messaggio che Guerrina avrebbe inviato a padre Graziano quel tragico primo maggio, con scritto «Vengo da te, cucino il coniglio e poi facciamo l'amore». Messaggio a cui il parroco aveva risposto «Il coniglio l'ha già cucinato un'altra signora», tentando probabilmente in questo modo di fermare la donna, a cui aveva fatto seguito però un altro messaggio, sempre da parte del frate congolese, con scritto «La porta della canonica è aperta». Messaggi questi che ovviamente cambiano completamente la percezione generale rispetto al caso. La passione di Guerrina per padre Graziano, inizialmente sottovalutata dagli inquirenti, diventa adesso il punto focale di tutta la vicenda. E con il tempo che passa, le indagini vanno nella direzione non più dell'allontanamento volontario della donna, ma del suo sempre più probabile omicidio. Nelle settimane seguenti, poi, viene fuori qualcos'altro di ancora più incredibile, la figura di zio Francesco. Padre Graziano ne parla per la prima volta il 10 settembre del 2014 con padre Faustin, un altro dei parroci congolesi giunti con lui a Caraffaello. Padre Graziano racconta al suo confidente che il primo maggio stesso, prima di celebrare la messa delle 18 al paese di Sestino, era giunto in sacrestia un uomo che gli aveva raccontato di aver portato via Guerrina aggiungendo che questa non voleva più fare ritorno a casa per i problemi che aveva con Mirko e che quest'uomo aveva chiesto aiuto proprio a padre Graziano. Questo, non sapendo cosa fare, gli aveva dato i numeri di Mazzoni Giuseppina e Burioni Maurizio, due parrocchiani di Caraffaello, da chiamare in caso di necessità. Quelli che, per inciso, ricevettero il messaggio del 10 maggio in cui si diceva «timora di Dio», non so se vi ricordate. Ecco, padre Graziano, nel suo racconto a padre Faustin, aggiunge anche di aver confuso il numero della donna con quello di padre Okeke, quello del messaggio del 1 maggio, ve lo ricordate? Tranquilli, ci ritorneremo sopra. Padre Graziano aggiunge poi che il 10 maggio, dopo aver parcheggiato la macchina in garage, era stato raggiunto di nuovo da questo zio Francesco, che aveva con sé Guerrina, a bordo di una Golf grigia. La donna, a detta dello stesso parroco, si sarebbe quindi incontrata con lui quel giorno e gli avrebbe chiesto, implorandolo, di portargli Lorenzo, richiesta a cui il prete aveva opposto un netto rifiuto. Padre Graziano le avrebbe a quel punto consegnato un'icona di Santa Rita, la santa delle situazioni difficili, e non l'avrebbe vista né sentita mai più. Quindi Guerrina è davvero fuggita con un uomo? Ma se davvero è così, chi è poi questo misterioso zio Francesco? Purtroppo le cose non sono così semplici come appaiono e anzi, il quadro inizia a farsi ogni giorno sempre più confuso, anche perché le versioni del prete iniziano a cambiare. Prima padre Graziano descrive quest'uomo come alto 1,75, bianco di pelle, ma con accento nordafricano e con un evidente tatuaggio di scorpione sull'avambraccio. Poi la descrizione cambia e zio Francesco viene descritto come moro, meno robusto di lui e con i capelli ricci e neri, ma alto circa 1,60, non più 1,75 come aveva asserito la prima volta. Poi la terza descrizione di zio Francesco da parte di padre Graziano diventa quella di un uomo di Caraffaello con un cane bianco e alla guida di una Golf grigia. Alle domande degli inquirenti sul perché non ne avesse fatto parola prima, Graziano si trincera dietro al segreto confessionale, sostenendo che pensava che quelli fossero incontri considerabili coperti dal segreto di confessionale e che quindi non era in diritto di parlarne ad altri. Ok, ma quindi? Ecco cosa ne pensa Nicola Detti, l'avvocato di Mirko, il marito di Guerrina.
Perché lui dice, io ho parlato con Guerrina Piscaglia, ora non mi ricordo se lui dice di aver parlato con zio Francesco, ma descrive questa persona come un accompagnatore, perché ovviamente Guerrina Piscaglia, non avendo la patente, non avendo la macchina, non poteva spostarsi. Ma la cosa incredibile che appunto, per chi è stato a Caraffaello è minuscolo, quindi anche una macchina, diciamo, non conosciuta, viene subito avvistata. Quindi è assolutamente inverosimile, improbabile che in quei giorni Guerrina Piscaglia gravitasse vicino a Caraffaello a bordo di un altro veicolo, di una persona che non abitava tra l'altro a Caraffaello. Quindi è assolutamente inverosimile, cioè proprio, diciamo, che è una menzogna che viene smentita anche dalla logica, non solamente dagli accertamenti che sono stati fatti.
Le incongruenze, come dice giustamente Nicola Detti, sono molte. Se Alabi avesse davvero visto Guerrina con zio Francesco lo stesso 1 maggio, com'è possibile che non ne abbia immediatamente parlato ai carabinieri che la stessa sera, ricordiamolo, si presentarono in canonica? Alabi, come detto, si trincera dietro al segreto del confessionale per spiegare la sua reticenza, ma gli inquirenti non sembrano convinti della sua spiegazione post facto. A proposito di zio Francesco, abbiamo però deciso di intervistare anche l'avvocato difensore di padre Graziano, Rizziero Angeletti.
Per quanto riguarda la figura di zio Francesco è un personaggio che viene ad esistenza dal punto di vista del racconto di Padre Graziano in quel famoso interrogatorio che viene reso quando io ancora non lo rappresentavo. E ho cercato in qualche modo di chiedere a Padre Graziano di fornirmi delle indicazioni che mi consentissero durante il processo di dare di fornire una prova al giudice, non dico sulla effettiva influenza di questo zio Francesco sulla vita di Guerrina Piscaglia, ma della esistenza. E lui mi ha ribadito sempre, questo ci tengo a precisare, Padre Graziano nei suoi racconti che io ho preteso ogni volta che lo incontravo, non ha mai titubato, non si è mai tradito, ha sempre raccontato i fatti nella medesima maniera, come se li avesse mandati a mente, per cui io ho cercato di trarlo in inganno, di tendergli qualche tranello per capire quanto potesse reggere una tesi del genere, ma lui mi ha sempre confermato dell'esistenza di questo zio Francesco ed ha impostato il silenzio sulla sua figura in quanto conosciuto, lui sostiene, nell'ambito di una sorta di complessiva confessione che avrebbe reso Guerrina Piscaglia a lui, pretendendo il silenzio su queste cose. Il padre Graziano non ha mai approfondito questo argomento perché sempre convinto della sua doverosa obbedienza al silenzio.
A detta del suo avvocato, padre Graziano non ha quindi mai titubato rispetto alla conoscenza di zio Francesco e anzi ha mantenuto sempre una certa coerenza rispetto a tutta questa storia. Inevitabilmente però la posizione del parroco si compromette ogni giorno che passa, anche perché di questo zio Francesco non c'è nessuna traccia e gli investigatori non riescono in alcun modo a risalire alla sua identità, che rimane quindi avvolta nel mistero e che vive soltanto nel racconto che ne fa il parroco. Gli investigatori a questo punto procedono anche con le prime perquisizioni e tra queste ovviamente non può mancare la canonica. Qui, nella camera riservata a padre Graziano, vengono ritrovati due astucci. Il primo contiene dei braccialetti colorati e il secondo un assorbente femminile integro, assorbente che poi le sorelle di Guerrina riconosceranno come in uso alla sorella. Bisogna tenere presente che dopo gli ultimi sviluppi, a partire dall'autunno del 2014 in particolare, le ricerche della donna iniziano ad essere ricerche della stessa da morta e non più da persona scomparsa. Sono ormai passati infatti più di 6 mesi dalla sparizione di Guerrina e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, considerando la presenza a casa del figlio disabile che lei non aveva mai più cercato di vedere, diventa sempre più insostenibile e sempre meno credibile. Vengono quindi predisposte ricerche nei boschi limitrofi a Caraffaello e perquisizioni con l'utilizzo del luminol, cioè uno strumento utilizzato dalla polizia scientifica per determinare e rilevare tracce di sangue, anche lavato o rimosso, sia nella casa di Guerrina e Mirko che presso la canonica. I risultati però scarseggiano perché l'unica traccia che viene ritrovata è quella relativa a del liquido seminale riconducibile a padre Graziano trovato sopra il telo che copre un divano in canonica. Nessuna traccia di sangue né in chiesa né a casa di Mirko e Guerrina. Nel frattempo viene anche sequestrata l'auto del parroco e, cosa ben più grave per la sua posizione, nell'ottobre del 2014 il GIP, su richiesta della Procura di Arezzo, dispone il divieto di espatrio per l'uomo di chiesa, che a questo punto non è più indagato per sequestro di persona, ma per favoreggiamento in sequestro o omicidio. La vicenda, intanto, visto il coinvolgimento sempre più diretto di un sacerdote, diventa di dominio pubblico e le televisioni piombano sul caso, che diventa sempre più succulento ogni giorno che passa. Inviati e cameraman diventano una presenza fissa nel paesino toscano e le trasmissioni televisive si sprecano. La storia poi si colora di elementi sempre nuovi. Ogni giorno sembra possa arrivare un'altra novità che aiuti a risolvere l'enigma di dove sia sparita Guerrina Piscaglia. Mirko, ad esempio, il marito di Guerrina, rivela alla trasmissione Chi l'ha visto di aver mandato dei soldi ad un'amica rumena con cui intratteneva una sorta di amicizia a distanza per farla venire in Italia, attirando però in questo modo sospetti e malelingue.
Perché tu hai fatto questi versamenti alla ragazza rumena nel mese di agosto? Solo questo.
Perché gli servivano e poi voleva venire in Italia, basta.
Questa ragazza chi è?
È una mia amica.
E che c'è di male? Perché fai così?
È una mia amica, basta.
Ma che cosa c'è di male? Non è che... Perché fai così?
Perché non so più voi.
Questa ragazza conosceva Guerrina?
No.
Guerrina sapeva di lei?
No, niente, non sapeva niente.
Ok, allora perché adesso c'è gli occhi lucidi?
Perché mi dispiace la parola di queste cose, e basta.
Sì, ma lei non c'entra, non facciamo vedere il nome di questa ragazza. Cioè, ti dispiace questa ragazza?
No, mi dispiace se fate vedere tutto, sì.
Per questa ragazza ti dispiace?
Sì, che non c'entra niente.
I carabinieri lo sanno di questa ragazza?
No, non sanno niente, vuoi che glielo vada a dire a loro?
E perché non glielo devi dire ai carabinieri?
Perché? Non ci ho pensato di dirgli.
Invece è bene raccontare tutto ai carabinieri. Se questa storia non c'entra niente con Guerrina, bisogna raccontarlo.
Non c'entra niente.
E che c'è di male? Perché fai così?
Eppure che dopo mi succede qualcosa, quello e basta.
Tu c'entri qualcosa con sta scomparsa?
No, non c'entro niente, cosa so, le zeppate come quelli là, non so assolutamente niente, su.
Vabbè, lei verrà chiamata,
sì,
cioè non l'hanno già chiamata, e diranno se ha ricevuto questi soldi e se qual era il rapporto. Tu stavi con lei?
No.
Mo te ne vai di nuovo?
No, non stavo, no.
E allora perché c'è paura? Che cosa c'è da nascondere? Tu sai dove è Guerrina, Mirko?
No, se lo sapevo non ero qui. Come gli altri giorni.
Poi, da controlli effettuati sul PC di padre Graziano, che nel frattempo è stato sequestrato dalla polizia, spuntano delle foto hot di una suora di sua conoscenza con la quale questo intratteneva rapporti in chat. Sempre secondo quanto emerso, le foto che ritrarrebbero la monaca nuda dalla cintola in giù sarebbero arrivate direttamente sul computer del sacerdote. Si tratterebbe di una religiosa conosciuta di persona dal frate e con la quale questo aveva mantenuto rapporti di amicizia, come lui aveva ammesso fin da subito. Un elemento, questo, delle foto hot, ovviamente ininfluente rispetto all'indagine in corso, ma che di sicuro non migliora la posizione di padre Graziano, soprattutto agli occhi dell'opinione pubblica, ormai sempre più coinvolta e appassionata da tutta questa torbida storia di provincia. Ma mentre il tempo passa e i sospetti si insinuano qua e là, di Guerrina non c'è ancora nessuna traccia. Un altro elemento che poi nel frattempo acquista sempre più importanza è la testimonianza di Mirella Paolucci, una delle abitanti di Caraffaello. La donna risiede nel paese da sempre e gestisce un negozio di abbigliamento che funge anche da edicola. Questo lavoro le permette da sempre di ricevere le più svariate confidenze dalle donne e dagli uomini del paese che entrano nel suo negozio, e tra queste c'era ovviamente Guerrina.
In effetti negli ultimi mesi era cambiata, cioè fisicamente si curava molto di più, camminava spesso, andava a camminare, ci teneva un pochino di più la sua linea, infatti aveva perso anche diversi chili, sembrava come se volesse apparire a qualcuno, ecco, volesse apparire bella.
Questo cambio di Guerrina dipende insomma dalla sua attrazione per il nuovo parroco arrivato da poco in città. I vestiti eleganti, le lunghe camminate per dimagrire, la cura del proprio corpo, la gioia ritrovata. Guerrina rivela a Mirella in più di un'occasione di essere innamorata di padre Graziano e glielo dice anche prima del dicembre 2013, quando la donna era tornata a Nova Feltria per qualche tempo a seguito dell'operazione che aveva subito. E non solo, dice all'amica di essere anche gelosa di altre parrocchiane e che di notte non riesce più a dormire, tanto è forte quel sentimento che prova. Mirella le consiglia di lasciar perdere, in fondo si tratta di un parroco, la cosa non può funzionare. ma Guerrina non riesce a non pensarci e nonostante non dica alla donna di essere ricambiata, non riesce comunque a tenere a freno questo sentimento che prova per il parroco, ritrovandosi molto spesso a scoppiare a piangere per la situazione che le appare come disperata.
Guerrina si innamora di padre Graziano. Lei vede in questo sacerdote di colore la concreta opportunità di dare una sterzata alla monotonia, alla tristezza della sua vita. E quindi ne nasce un rapporto di complicità, fatto di telefonate, tante telefonate, qualche occasione di incontro, messaggi sul cellulare, stiamo parlando di messaggi SMS, ancora siamo con i telefoni di vecchia generazione. E a che punto si siano spinti questo noi non lo sappiamo, non è mai emerso. Di certo ci sono le frasi dette dallo stesso Gratien, che lei voleva andare a vivere con lui, che sosteneva di essere incinta di lui, che era gelosa delle altre parrocchiane. Guerrina era presa da Labi, se n'era innamorata e lo aveva pure confidato tranquillamente alle amiche in paese, a dicembre alla catechista Giuseppina e il giorno stesso della scomparsa alla negoziante Mirella. Era un amore impossibile, però lei se ne rendeva conto, e tanto che appunto la mattina della scomparsa era profondamente prostrata, si sentiva respinta. Doveva giocare proprio quel giorno le sue ultime carte, probabilmente per far suo padre Graziano, che invece stava per essere trasferito altrove.
Quindi il punto centrale della storia e delle indagini sta diventando sempre di più l'invaghimento di Guerrina per padre Graziano. Il movente dietro la scomparsa, anzi dietro il sempre più probabile omicidio della donna, sembra sempre di più questo rapporto stretto, inusuale, tra la Piscaglia e il parroco e l'innamoramento forte, violentissimo della donna nei confronti del sacerdote. Sacerdote che però, dopo il celebre interrogatorio di fine agosto, su consiglio dei suoi legali, si chiude in un silenzio duraturo, avvalendosi da quel momento in poi della facoltà di non rispondere. Un silenzio che non aiuta a chiarire i molti punti oscuri di questa storia. Padre Gratien ammette che Guerrina si era innamorato di lui, ma nega e negherà per sempre di aver mai corrisposto il sentimento che la donna provava per lui e anzi di aver cercato in più modi di farla desistere.
Non è che
ha mai tentato di baciarla.
Per rispetto per lei, quando tu vedi la sua bocca, i suoi denti, quello mi dispiace dirlo, ma per rispetto per lei, ma
insomma, non le piaceva come donna.
Io la vedevo come un cristiana normale. Basta.
Però mi sta dicendo anche che come donna, se proprio doveva scegliere, sicuramente non le piaceva.
No. Mai.
Indipendentemente dalle dichiarazioni di padre Graziano, in paese le voci continuano a circolare con insistenza. Si parla soprattutto di una presunta gravidanza di Guerrina all'epoca del fatto. Voci incontrollate e ipotesi che però non aiutano per il momento a dipanare una matassa che sembra sempre più intricata. Sono passati ormai molti mesi, ma Guerrina non torna, lasciando la famiglia nello sconforto.
Ricordiamo, Lorenzo è il figlio di Guerrina, il figlio di Mirko. Lorenzo ha un desiderio per Natale, no? Qual è questo desiderio?
Dice per il regalo vorrebbe che ritorni la mamma.
E invece il tuo desiderio qual è per Natale?
Di ritornare tutti insieme.
La posizione di Alabi poi peggiora di giorno in giorno. Nel marzo del 2015 esce la notizia che durante gli ultimi mesi trascorsi dal sacerdote a Perugia, questo avrebbe consumato diversi rapporti sessuali con una donna straniera in cambio di denaro. Il parroco si sarebbe presentato alla donna come insegnante e con il nome di George. Ma una volta riconosciuto da lei, dopo che questa lo aveva visto in televisione, la donna lo avrebbe chiamato rinfacciandogli di aver ammazzato una persona, al che lui le avrebbe risposto: «Non mi parlare così, quando vengo ci vediamo e ne parliamo». Lei, non credendo alle sue parole, lo avrebbe mandato a quel paese e lui le avrebbe risposto così: Stai attenta a come parli e lascia perdere. Non raccontare queste cose che ti faccio problemi e ti metto sulla lista. A quel punto la donna si sarebbe recata dalla proprietaria dell'albergo dove risiedeva per fare delle ricerche su internet ed è qui che le due avrebbero scoperto tutta la vicenda relativa a padre Graziano e alla scomparsa di Guerrina Piscaglia. Il parroco negherà sempre la versione della donna, anche se nel corso del tempo usciranno diverse intercettazioni di conversazioni tra i due risalenti al dicembre del 2014. Eccone un esempio.
Pronto?
Ciao, come stai amore?
Bene, bene, bene.
Ascolta amore, mi carica anche tu la seta che non c'è soldi per telefono. C'è uno, due minuti per parlare.
Vedremo, sì.
Sì?
Ho detto vedremo.
Sì, sì amore, non c'è soldi per telefono, niente.
Va bene, sì? Va bene.
Sì, ascolta, mi scarica 5 euro per seta, che non ce l'ho soldi per parlare con te.
Sì, ma quando finisco la mia birra?
Sì, va bene. Ciao amore.
Ciao.
Ne vediamo domani.
Anche questo non è e non sarà un elemento decisivo rispetto al procedimento legato alla scomparsa di Guerrina, però certamente non aiuta la posizione del parroco, sia rispetto alla procura, sia per quanto riguarda l'opinione pubblica, ormai in spasmodica attesa di scoprire la verità. E scoprire che padre Graziano, soltanto pochi mesi dopo la scomparsa di Guerrina, mentre pende su di lui un divieto d'espatrio, trascorra il suo tempo con delle prostitute, non aiuta certamente la sua immagine. Immagine che in un caso ormai mediaticamente importante come questo non è un elemento certamente da sottovalutare. Un altro aspetto poi non depone a favore del sacerdote ed è il suo atteggiamento, ricostruito a posteriori, tenuto nei giorni e settimane seguenti alla scomparsa di Guerrina Piscaglia. Ad esempio, Mirella Paolucci riferisce agli inquirenti che, passando dalla sua edicola circa un mese dopo la sparizione della donna, lei gli avrebbe detto: «Speriamo che sia un attimo così passeggero e che possa ritornare presto da Lorenzo», a cui lui aveva risposto: «Ma no, Guerrina non torna più». Una risposta a cui la stessa Paolucci aveva reagito male sul momento. In fondo, fino alla fine dell'estate, tutti a Caraffaello, compresi i suoi familiari, erano certi che si trattasse di un allontanamento volontario. Allora perché dare quella risposta alla donna? Questo invece è il racconto dell'avvocato Nicola Detti sul comportamento tenuto dal parroco dopo la scomparsa di Guerrina.
Nei rapporti con la famiglia Alessandrini diciamo che non erano sostanzialmente cambiati, perché io mi ricordo che parlai anche con la Giovanna, quindi con la mamma di Mirko. Lui continuava più o meno a frequentare l'abitazione degli Alessandrini, e la cosa che aveva colpito appunto alla famiglia Alessandrini è che lui, ogni qualvolta loro chiedevano ma che Virina avrà fatto Guerrina Piscaglia, lui non è che cambiava sempre discorso, cioè non è che li rassicurava. Quindi cosa ci si aspetta da un prete, da un frate, ovviamente, quando una suocera oppure un marito si dispera perché appunto non ha più accanto la persona amata, perché appunto in quel momento erano tutti convinti che si fosse allontanata volontariamente, quindi compreso Mirko, compreso Giovanna, compreso Benito Alessandrini. Ecco, da parte sua non c'era, diciamo, quella compassione che ci si dovrebbe aspettare da un prete. È vero anche che mi si potrebbe contestare che lui non è il prete, diciamo, quello che noi siamo abituati a vedere, perché appunto, prima di tutto per la nazionalità, prima di tutto, secondo, per l'esperienza che aveva avuto, perché appunto proviene dal Congo, e quindi ha avuto anche delle esperienze, diciamo, per quello che ricordo, abbastanza negative. Però ecco, se tu hai avuto una preparazione, perché lui prima di fare il frate una preparazione, ha fatto degli studi, ci sarebbe sicuramente, la famiglia si sarebbe aspettata un comportamento diverso, mentre lui era sempre vago, quindi diceva no, Guerrina sarà andata via, e quindi non c'era un momento di approfondimento, cambiava sempre discorso. Però lui continuava a frequentare la famiglia, anche questo poi è un elemento che ha colpito anche il tribunale, perché lui veramente faceva finta di niente.
Siamo ormai nell'aprile del 2015, quasi un anno dopo la scomparsa di Guerrina, quando un altro colpo di scena sembra cambiare il destino di questa storia. In un ossario poco lontano da Caraffaello vengono ritrovate delle ossa umane che potrebbero appartenere proprio a Guerrina Piscaglia. I carabinieri si recano sul posto e con l'aiuto dei RIS portano via le ossa incriminate. L'attesa è snervante. Mirko e gli altri parenti della donna attendono con ansia l'esito dei risultati scientifici che arrivano pochi giorni dopo. Nulla da fare però, le ossa non appartengono a Guerrina, ma sono di un uomo. Mirko esplode in un pianto liberatorio. Quelle ossa non sono della moglie, c'è ancora un piccolo spazio per la speranza. Speranze di ritrovare la moglie ancora viva, che però sembrano spegnersi poco dopo, quando gli inquirenti, sempre nell'aprile del 2015, decidono di arrestare padre Graziano. Avete sentito bene, alla fine le reticenze e le bugie del parroco hanno convinto gli inquirenti a procedere contro di lui, accusandolo non più di favoreggiamento, ma di omicidio volontario e soppressione, distruzione o sottrazione di cadavere per aver cagionato la morte di Guerrina Piscaglia, scomparsa il 1 maggio del 2014 da Caraffaello. Gli inquirenti sono ormai convinti che la donna sia morta. Anzi, secondo il GIP Pier Giorgio Ponticelli, sarebbe stato proprio padre Graziano ad aver ucciso Guerrina, liberandosi poi del cadavere nei mesi successivi alla sua scomparsa. Il delitto sarebbe avvenuto, secondo la procura, tra le 13:46, orario dell'ultima chiamata di Guerrina al parroco della durata di 7 secondi, e le 14:34, orario in cui il sacerdote è stato visto conversare con un'altra fedele nei pressi della canonica. La procura è convinta che il frate abbia fatto tutto da solo e che si sia trattato di un delitto d'impeto, quindi non premeditato, scattato dal movente dell'eventuale scandalo legato alla relazione con Guerrina e all'atteggiamento ossessivo che la donna avrebbe avuto nei suoi confronti. La misura cautelare del carcere deriva dal rischio di fuga del sospettato e da quello di possibile inquinamento delle prove, mentre per quanto riguarda la mancanza del corpo della donna, il GIP afferma che l'aspetto cruciale sta nel tempo trascorso, 11 mesi e 24 giorni. Quindi, se a ottobre, quando aveva firmato il divieto d'espatrio, si poteva ancora pensare che Guerrina fosse in vita o sequestrata da qualche parte, adesso si deve ritenere che la donna sia deceduta e che quindi le attività depistatorie del frate siano state fatte per confondere le acque e allontanare i sospetti dalla sua persona. E poi, a guidare la scelta degli investigatori, gli indizi. Uno dei più decisivi, il messaggio a padre Okeke, inviato lo stesso 1 maggio. Messaggio inviato ad una persona che Guerrina non conosceva e di cui non poteva in alcun modo avere il numero. È il 23 aprile 2015, amici, ma la storia non è ancora finita. Stanno infatti per iniziare i processi e tante domande aspettano ancora di avere una risposta.
E non le capita di pensare, di pregare per questa donna?
Ma voi dite che lei è morta? Avete delle prove che lei è morta? E chi l'ha uccisa?
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.